In altre parole.
Renato Amadò in regia, Andrea Fazioli al microfono, accogliamo il nostro ospite Marco Rossari, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Abbiamo detto che oggi è un giorno di riapertura, stamattina ne ho parlato nella rassegna stampa, poi l'abbiamo sentito anche nei notiziari, nell'informazione, e in effetti anche i titoli del quotidiano girano intorno al concetto di aprire. Cominciamo da quelli della Svizzera italiana: si apre la porta del turismo sul Corriere del Ticino, errato riaprire più settori insieme, un virgolettato del medico Mattia Lepore sulla Regione, ma poi invece la Repubblica rovescia il concetto con un virgolettato di Conte: se il virus torna chiudiamo, comunque oggi l'Italia comincia a riaprire. Riaprono anche le tasse, titola il giornale, e via di seguito. L'Italia riapre, ma le famiglie ora fermano mutui e prestiti. Il Sole 24 Ore. L'ora della responsabilità è invece il titolo del Corriere della Sera. Si riapre, ma l'appello di Conte è alla responsabilità. Tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani. Questo è un giorno quindi importante, e anche nella Svizzera italiana, dopo settimane in cui il Ticino ha conosciuto regole più severe rispetto al resto del paese, ora il nostro cantone si allinea al resto della Svizzera e diciamo finisce la finestra di crisi concessa da Berna. Quindi si riapre, si comincia a uscire dalle case, doveva essere un giorno lieto, sarà anche un giorno lieto, Marco Rossari, ma al di là degli addentellati che riguardano l'informazione, quindi al di là della paura, degli aspetti legati alla salute, dell'opportunità o meno, per chi ha passato la quarantena in casa bene o male senza incidente e in una situazione non drammatica, non in una casa in cui vivere fosse difficoltoso e non in una situazione di crisi, ecco, per chi bene o male ha passato la quarantena, uscire è sì una liberazione, ma potrebbe essere anche un atto più difficile psicologicamente da compiere di quanto si pensi.
Sì, certo, io a proposito di aprire, proprio stamattina presto ho aperto le finestre, io vivo non lontano da un grande viale di afflusso verso il centro di Milano e ho sentito dopo due mesi per la prima volta questo caratteristico brontolio, una specie di rumore bianco della città, che sono le auto e i motorini, credo, perché non li ho visti, non da sul viale, ma ho sentito per la prima volta dopo tanto tempo questo suono caratteristico della metropoli e mi è venuto in mente all'improvviso quel poemetto che scrisse Thomas Eliot, La terra desolata, dove lui guardava i pendolari sul London Bridge e diceva: non pensavo che morte ne avesse disfatta sì tanto, citando Dante, e invece qua è la vita che ne disfa, cioè che apre di nuovo e li reimmette nel flusso della vita. Certo, dopo due mesi è umano e credo che sia una cosa di cui bisogna parlare, accettare, come dire, che ci sia non soltanto una sorta di smania, di aspettativa naturale ovviamente per chi è stato da solo a lungo e anche per chi ha vissuto in famiglia, perché sappiamo che le famiglie si reggono anche su equilibri di assenza, diciamo così, e non soltanto di presenza, oppure con bambini piccoli, ricordiamolo che non è facile, ecco. Quindi è umano anche però avere una forma di timore, di paura che va da ancora prima della salute, direi che va da una dimensione psicologica che può ricondurre, volendo usarla in modo un po' elastico, la sindrome di Stoccolma, cioè una specie di quella che la sindrome di Stoccolma nasce dall'affetto quasi, dall'attaccamento che viene a chi è sequestrato nei confronti del proprio rapitore, come se l'arrivo della polizia fosse rischiasse situazioni peggiori, è come se il male paventato si trasformasse improvvisamente in bene in qualsiasi gesto di attenzione da parte del nostro carceriere. Ecco, allo stesso modo, stiracchiando un po' il concetto, possiamo dire che alla lunga la casa diventa un guscio, diventa un microcosmo per chiunque, diventa una specie di corazza protettiva nei confronti di una situazione generale di grandissima incertezza, perché ricordiamo che poi il problema con questa esperienza collettiva mondiale è un'esperienza di evanescenza, diciamo così, evanescenza della malattia, evanescenza della minaccia e in parte, bisogna dirlo, non esageriamo con la polemica, ma insomma anche di evanescenza un po' delle istituzioni nel rispondere davvero a questa a questa crisi. Quindi la prima cosa è che c'è come questa adattamento poi dell'animo umano alla dimensione casalinga, fortissima. L'altro giorno è uscita una bella vignetta su New York di una grande illustratrice che si chiama Olimpia Zagnoli, dove c'è questa bellissima immagine di una donna che si muove in questa scacchiera come di sole, disegnata da un'unica finestra, per prendere il sole un po' come fanno i gatti dentro gli appartamenti. Ecco, è al limite della meditazione, diventa una specie, se si è soli poi ancora di più, ma diventa una sorta di trasformazione dello spazio casalingo in uno spazio interiore. Ecco, all'improvviso si slaccia, si apre, per quanto parzialmente, naturalmente, questa cosa, e la sensazione non è solo di voglia di uscire, ma anche probabilmente di paura.
Bisogna dire anche che il confinamento non è avvenuto come un vero e proprio confinamento, ma il mondo entrava di continuo in queste case in cui eravamo asserragliati, per così dire. Entrava sotto forma di informazione, un diluvio di news dalla televisione, dai giornali, da internet soprattutto, e poi i contatti virtuali, e quindi poter vedere amici e conoscenti lontani in video. C'era insomma una certa socialità in questa chiusura, però era una socialità virtuale, e allora trovarsi di fronte a una persona in carne e ossa e in più non sapere bene se ci si può avvicinare o no potrebbe essere uno shock. Insomma, la vita concreta, sporca, quella sudata a cui ci stavamo disabituando, è là fuori che ci aspetta.
Certo, di base rispetto a questo problema c'è un dilemma morale, diceva uno psicologo francese l'altro giorno, e cioè che tutto ciò che ci porta alla socialità, l'affetto, l'amore, il sesso, la chiacchierata, è inibito, deve diventare inibito. Un'altra psicologa, Costanza Iesorum, scriveva sul suo blog ieri che usava questa immagine che è quasi fastidiosa, eppure effettivamente corretta, cioè che per uscire bisogna portare il lockdown dentro di noi, e cioè imporci delle restrizioni, delle costanti reminiscenze del rischio che corriamo nell'avvicinarci agli altri. E dall'altra, naturalmente, è interessante perché in questo senso l'animo umano è... uso questa parola che è un po' così eccessiva, ma ha qualcosa di meraviglioso, cioè che a me ha colpito durante questa pandemia, cioè che alla fine riesce lo stesso a traboccare da una parte la socialità e dall'altra parte la creatività, tramite, in questo caso, il filtro principale, la nostra finestra vera sul mondo, non quelle tanto che sì, anche quelle che danno sui cortili, eccetera, ma anche quella che dà sul mondo virtuale, cioè il computer. Ecco, io ho visto durante questa quarantena quantità di persone scrivere, leggere, danzare, fare performance artistiche, dare lezioni delle cose di cui sapevano dare lezione, e allo stesso modo cercare di partecipare, cercare disperatamente di aggrapparsi a una dimensione sociale, per quanto filtrata dal mezzo del computer. In questo senso è, cito Mallarmé, diceva: tutto il mondo è fatto per finire in un libro. Ecco, in questo momento tutto il mondo è fatto per finire in un computer.
Ecco, c'è chi ha passato anche la quarantena a scrivere. Beh, Marco Rossari, lo ricordo al nostro pubblico, è scrittore ma anche traduttore, quindi ha avuto di che lavorare anche a distanza in questa quarantena. E con che stato d'animo in particolare uscirà lo scrittore, traduttore e uomo naturalmente in generale Marco Rossari, ecco, da questo esilio particolare dedicato anche però al lavoro, alla scrittura, al pensiero?
Io devo dire che non ho scritto molto in questo periodo. Sì, ogni tanto mi ronzano in testa dei pensieri, perché inevitabilmente le esperienze così forti, così vissute in modo così fisico, perché naturalmente il lockdown è prima di tutto un'imposizione fisica, una limitazione delle tue libertà con tutto ciò che comporta, portano inevitabilmente delle suggestioni. A queste suggestioni le tengo lì, diciamo. Penso che, insomma, soprattutto in un'esperienza così collettiva ci sia bisogno anche di una specie di decompressione, anzi diciamo di quarantena, di seconda quarantena letteraria, ecco, in cui tu assimili, digerisci le cose che ti sono successe. Poi non sono di quelli che dicono che sia necessario per forza scrivere di lì a 5 o 10 anni, eccetera. Ci sono stati grandissimi libri scritti il giorno dopo che era finita la guerra, la seconda guerra mondiale, se parliamo di un'esperienza, diciamo, che ha colpito, che ha interessato una grande parte della popolazione. Ecco, ci sono stati grandi romanzi scritti il giorno dopo e grandissimi romanzi scritti 30 anni dopo. Io non sono mi sembra che poi nel dibattito letterario ci sia sempre questo diktat: no, non puoi scriverne, devi aspettare, tutti devono aspettare. No, se uno ha una buona idea, o se uno ha vissuto qualcosa, o se uno sente la necessità, l'imprenta di scrivere una poesia, io non ci trovo nulla di male. Dal mio punto di vista, io mi sono aggrappato, diciamo, alla traduzione, che è una cosa che forse mi rilassa in parte, perché sento che molte persone anche hanno avuto problemi a leggere all'inizio di questa cosa, io anche, devo dire, la saggistica mi ha un po' salvato e poi all'improvviso sono riuscito, grazie sempre. Bisogna sempre ringraziare Simenon. Ecco, avevo preso un Simenon che non avevo letto e all'improvviso mi sono sbloccato. Mai gli saremo troppo grati per il suo talento.
Su questo sono d'accordo. Casualmente è successa la stessa cosa anche a me, che mi ha riagganciato con il narrare, è stato un romanzo di Simenon. Vedi la coincidenza.
Esatto.
E quindi la traduzione soprattutto.
La traduzione soprattutto, perché la traduzione è una forma di mestiere, ecco, di lavoro. Io ammetto candidamente, con un briciolo di vergogna, di avere lavorato ogni singolo giorno di questa quarantena, i sabati e domeniche sempre, e non per abnegazione staccanovista o che altro, però no, semplicemente per tenermi su. Ecco, per non lasciarmi andare, per non lasciare che le forme di timore, di angoscia, di blanda depressione. È interessante notare come questa quarantena abbia colpito anche le persone dal punto di vista psicologico. Ci sono persone che hanno sofferto moltissimo, ci sono altre persone che invece, per esempio, molto nevrotiche, all'improvviso, all'inizio, hanno avuto come un senso di condivisione all'improvviso della propria ansia da parte di tutti, no? Gli ossessivo compulsivi e tante altre persone di questo tipo, e all'improvviso di quasi di non piacere, ma insomma di livellamento di tutti a se stessi. Oppure è interessante notare come questa apertura possa anche, l'altro giorno leggevo una bellissima intervista a uno psicoterapeuta fatta dal premio Strega Tiziano Scarpa, dove raccontavano per esempio gli psicotici che girano per le città, quelli che vediamo camminare ossessivamente, parlare, eccetera, e che un po' compatiamo, con sguardo paternalista, eccetera. Quel tipo di persone impedire di girare per la città deve essere stata una cosa terribile, naturalmente, terribile in una dimensione ancora più ampia di cui si potrebbe parlare all'infinito. Quindi io nel mio piccolo mi sono messo a lavorare, ecco.
E quindi vedremo, insomma, anche nei prossimi giorni avremo l'occasione poi di approfondire il dopo l'uscita, come influenzerà il lavoro, e soprattutto magari accenneremo di nuovo a questi lavori di traduzione. Intanto grazie Marco Lossari per essere stato con noi oggi, ci risentiamo domani mattina alle 8:18 e buona giornata.
Grazie a voi.
Rete 2.